Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Smentito il ministro degli interni Piantedosi, gli agenti dell'intelligence dell'ICE saranno a Milano per le Olimpiadi. La settimana prossima Piantedosi terrà un'interrogazione in Consiglio dei Ministri sulla presenza della polizia americana anti-immigrazione ai giochi di Milano Cortina. Intanto la città si prepara per una protesta. La Commissione in Senato ha approvato il nuovo testo del disegno di legge antistupri senza il concetto di consenso. A Roma il presidio di associazioni e centri antiviolenza, mentre India e Unione Europea hanno annunciato l'intesa commerciale con cui vogliono entrambe ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. E in giornata a Tel Aviv è stato riportato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano. Ora si aspetta la riapertura pedonale del valico di Rafah. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La prima notizia di questa sera riguarda l'ICE, la polizia anti-immigrazione americana, che ha ucciso due persone a Minneapolis nelle ultime settimane. Oggi è arrivata la conferma direttamente dall'agenzia che gli agenti di intelligence saranno a Milano per le Olimpiadi. Mentre il governo garantisce che non avranno ruoli di ordine pubblico, il sindaco di Milano Sala dice non li vogliamo e in città si preparano manifestazioni di protesta. Luca Palladini è fondatore e portavoce dell'associazione I Sentinelli di Milano.
L'idea di una mobilitazione nasce dalla volontà di ricordare come una città antifascista come Milano non può accettare che vengano sul proprio territorio, sul nostro territorio, personaggi di questo genere e più in generale per contrastare quella che è la politica molto vicina a una politica fascista da parte dell'amministrazione di Trump. E quindi stiamo ragionando assolutamente su una mobilitazione, ma se non ci fossimo noi che stiamo dentro l'associazione, ci sono i cittadini che ce lo stanno chiedendo. Quelle immagini che girano, quei video che girano stanno veramente sollevando l'indignazione di tantissime persone. Stiamo ragionando proprio in queste ore su che tipo di organizzazione dare all'iniziativa, che potrebbe avere fra le sue peculiarità quella di chiedere ai cittadini di portarsi un fischietto, il simbolo che stanno usando in questo momento i cittadini di Minneapolis nel momento in cui si vedono passare davanti questi personaggi e queste camionette dell'ICE.
Su richiesta dell'opposizione, mercoledì 4 febbraio, il ministro dell'interno Piantedosi terrà un'informativa alla Camera dei Deputati sulla presenza degli agenti americani a Milano. La conferma del loro arrivo per le Olimpiadi è stata data alla fine di smentite e commenti. Piantedosi aveva negato la presenza dell'ICE per i giochi di Milano Cortina e ora Tajani minimizza, non sono le SS. Il servizio di Michele Migone.
Gli agenti dell'ICE saranno in Italia per le Olimpiadi, sono i funzionari della Homeland Security Investigation, una branca d'agenzia che ha compiti di intelligence e che si occupa dei reati e delle reti criminali transnazionali. Quando il vicepresidente J.D. Vance è andato a Minneapolis nei giorni scorsi, dietro di lui si vedevano i giubbotti con lo stemma di questa sezione. Qui in Italia coadiuveranno il Servizio di Sicurezza Diplomatico, che dipende dal Dipartimento di Stato e che avrà la responsabilità della sicurezza degli atleti statunitensi, e del segretario di Stato Marco Rubio quando sarà a Milano, mentre invece il servizio segreto seguirà J.D. Vance. Insomma, è chiaro che gli agenti dell'ICE non svolgeranno in Italia i compiti che svolgono negli USA, qui solo sicurezza e intelligence, non è chiaro però perché siano stati coinvolti nella spedizione americana alle Olimpiadi. La loro presenza ha scatenato una forte protesta. Il governo ci ha messo del suo con una buona dose di approssimazione. Il ministro Piantedosi, prima ignaro, poi smentito sulla loro presenza. Il governatore Lombardo Fontana, confondendo le varie agenzie di sicurezza USA, ha provocato solo confusione. Le opposizioni hanno fatto muro rispetto al loro sbarco in Italia. Le immagini e le esecuzioni di Alex Preti hanno colpito nel profondo. La polemica è diventata presto una richiesta al governo Meloni di autonomia rispetto a Donald Trump e alle sue strategie autoritarie. Una delle voci più forti in questo senso è stata quella del sindaco Beppe Sala. Milano non sarà mai Minneapolis, ma sulla sicurezza la destra si giocherà buona parte del suo destino elettorale. Tenere l'ICE fuori dalla città sarebbe un segno di presa di distanza dal trumpismo utile a tutta la politica italiana.
Fuori il consenso dal DDL antistupri. La destra straccia l'accordo con l'opposizione e vota in commissione al Senato il testo senza il concetto di consenso. In risposta, diverse associazioni e centri antiviolenza sono scese in presidio fuori dal Senato. Senza consenso è stupro, dicevano i cartelli.
Piuttosto nessuna legge, perché è una proposta irricevibile, il consenso, il concetto fondamentale.
Continueremo a occupare le piazze e lo diciamo di nuovo che saremo di nuovo in piazza. Oggi è stato solo un assaggio, perché questo abominio non deve passare.
Il servizio da Roma di Anna Bredice.
Appena approvato il testo di Giulia Bongiorno, l'opposizione che era in commissione è scesa in fretta davanti al portone del Senato per partecipare alla protesta, una sorta di flash mob improvviso e pieno di cori contro quello che ora Giulia Bongiorno definisce una legge sulla volontà contraria della donna. Non c'è la parola dissenso, ma quella volontà contraria che come un boomerang rischia di ritornare indietro e appesantire il dramma di chi ha subito uno stupro, perché dovrà provare in un'aula di tribunale di aver espresso un dissenso. L'onere della prova ricadrà di nuovo sulla donna, anche quella che subisce uno stupro a cui per paura, blocco, il cosiddetto freezing, per altre cause fisico-psichiche non riesce ad opporsi. Un ritorno all'indietro, quando invece bastava approvare, come era stato già fatto alla Camera dopo un accordo tra Meloni e Schlein, un testo dove si prevede un consenso libero e attuale perché non ci sia una violenza sessuale. Aumentano le pene nel caso di una donna costretta ad un rapporto sessuale, restano quelle precedenti da 7 a 13 anni nel caso ci siano minacce e violenze. Un testo che al momento non sarà votato dall'opposizione se resterà così. Ora in ogni caso si apre un tempo per nuove audizioni in commissione, poi gli emendamenti, ma è difficile che Giulia Bongiorno, accusata di aver ascoltato di più la voce del suo partito che della sua professione di avvocato, potrà accettare di cambiare questo testo. Linea allo studio.
In serata il ministro degli interni Piantedosi ha annunciato che domani arriverà ai dirigenti scolastici e ai prefetti una direttiva per i controlli con i metal detector all'ingresso delle scuole. Il documento sarà condiviso con il ministro Valditara e prevederebbe la possibilità di usare metal detector su richiesta dei dirigenti scolastici. L'annuncio arriva in connessione al fenomeno crescente dell'utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi, ha detto Piantedosi. E dopo l'omicidio alla Spezia del 18enne Abanoub Ab Youssef per mano di un compagno di scuola. Un pezzo di Niscemi sta per sparire. La frana, innescata dalle conseguenze dell'uragano, continua ad allargarsi. Ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva, ha detto il capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano sul posto. Gli sfollati saranno migliaia e centinaia gli edifici destinati ad essere inghiottiti dal crollo del terreno. A Niscemi si trova Giuseppe Collura della Società Italiana di Geologia Ambientale.
Non credo che si possa fare molto, si sta guardando con attenzione a come il fenomeno evolve. Queste abitazioni e quelle comprese in una determinata fascia, magari che sarà rideterminata successivamente, difficilmente potranno essere destinate ad abitazioni, quindi probabilmente si dovrà pensare ad una delocalizzazione, ad una demolizione.
Le vedremo crollare?
Probabilmente sì, insomma alcune sono proprio a metà tra la porzione ferma e la porzione scivolata, perché queste case hanno un destino ormai segnato. Ripeto, queste case e probabilmente altre case attorno ad una zona rossa che verrà determinata, ma questo sarà compito di verifiche successive al fermarsi dell'evento.
Ieri il governo ha deliberato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dall'uragano dei giorni scorsi e un primo stanziamento di 100 milioni di euro a fronte però di danni complessivi di circa 3 miliardi. La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha adottato la proposta del leghista Romeo come testo base per la legge sull'antisemitismo. Con la destra ha votato anche Italia Viva, che aveva presentato un testo identico, contrarie le altre opposizioni. Il testo prevede, tra le altre cose, la possibilità di vietare manifestazioni considerate a rischio di messaggi antisemiti. Anche questo testo, come gli altri presentati dalla destra e dal senatore PD Delrio, adotta come definizione di antisemitismo quella elaborata dall'Alleanza per il ricordo dell'Olocausto, contestata da giuristi e da Amnesty International, che ne evidenziano i rischi per la libertà di espressione, perché punirebbe anche le critiche ad Israele. Il commento del giornalista Gad Lerner.
Temo che l'idea stessa che in un paese, il nostro, nel quale è in vigore la legge Mancino, che dovrebbe in teoria vigilare e contrastare e sanzionare l'incitamento all'odio razziale e all'antisemitismo, e che è stata vista con dispetto dalla destra che oggi ci governa, a tal punto che solo pochi anni fa la Lega, ma anche Fratelli d'Italia, ribadirono: vogliamo l'abrogazione della legge Mancino. Mi fa specie che oggi si ergano a protettori degli ebrei che vogliono una legge separata di trattamento dell'antisemitismo dalle altre forme di odio razziale, culturale contro gli africani oppure gli islamici in generale, o Roma e i Sinti. Oggi esiste e come un'esplosione di ostilità che non fa distinzioni tra ebreo e israeliano e all'interno di Israele fra chi la pensa come Netanyahu, come i fascisti Ben-Gvir e Smotrich, e invece chi cerca un dialogo con i palestinesi. Ma il risultato di questa ostilità è che verrebbe infiammata ulteriormente da questa legge.
Un operaio di circa 50 anni è morto poco prima delle 17 a Vico Fertile, alle porte di Parma. È precipitato da un'altezza di alcuni metri, mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione del tetto di un'azienda agricola, e quando è crollato il solaio facendolo cadere in uno dei locali all'interno dell'azienda, battendo la testa a terra. Andiamo ora a Tel Aviv, dove è rientrato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano. Adesso i palestinesi di Gaza attendono la riapertura del valico di Rafah. Chiuso dal maggio 2024, il valico resterà sotto il controllo israeliano e riaprirà solo per il passaggio pedonale e non per le merci. Secondo fonti saudite, la riapertura potrebbe avvenire domani. Israele per ora non ha dato conferma. Nella striscia, intanto, la situazione umanitaria resta gravissima, come ci racconta Sami Abumar, cittadino palestinese di Khan Yunis.
Dopo quasi 110 giorni di cessate il fuoco, le cose non sono migliorate per niente, anzi ci sono continuati i bombardamenti, l'uccisione delle persone, soprattutto vicino alla zona cosiddetta gialla. Poi ci sono praticamente il freddo che sta ammazzando delle persone, finora sono state morte più di 16 bambini per causa del freddo, non sta entrando niente materiale di riscaldamento, nemmeno il carburante, nemmeno gas in cucina, mancano le medicine perché non ci sono, non stanno facendo entrare. Si parlava dell'apertura di Rafah, però è stato rimandato tutto. L'apertura di Rafah vuol dire uscire, entrare, sperare almeno. Sono in lista di 20.000 malati che devono essere evacuati per bella cura. Ci sono molti studenti, praticamente hanno il permesso di studio, ce l'hanno anche borse di studio all'estero, stanno aspettando da 2 anni per uscire. Poi ci sono praticamente altre famiglie che hanno raggiungimento familiare, che devono andare a trovare i loro cari, sia mariti, mogli, figli, padri. Speriamo che l'apertura sarà meglio.
In Ucraina gli attacchi russi delle ultime 24 ore hanno provocato 8 morti. Nella capitale Kiev quasi 1000 edifici sono ancora al buio, mentre a Kharkiv il 50% delle strutture è ancora senza riscaldamento ed elettricità. Intanto, in vista del prossimo round negoziale tra le delegazioni di Mosca e Kiev, previsto domenica ad Abu Dhabi, il Financial Times ha rivelato che gli Stati Uniti hanno subordinato le garanzie di sicurezza per l'Ucraina alla cessione del Donbass alla Russia. Washington ha nettamente smentito l'indiscrezione del quotidiano. Parlando ai giornalisti, il presidente Donald Trump poco fa non ha voluto commentare il caso e si è limitato a dichiarare che in Ucraina e Russia stanno accadendo cose molto positive. India e Unione Europea hanno annunciato questa mattina l'atteso accordo commerciale che taglierà in maniera drastica dazi e tariffe. L'intesa, firmata durante la visita di Ursula von der Leyen a New Delhi, punta a ridurre per entrambe le parti la dipendenza dagli Stati Uniti in un momento di forte turbolenza commerciale a livello globale. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso l'accordo più importante di tutti, stiamo creando un mercato di 2 miliardi di persone. Con queste parole la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato la firma dell'intesa tra Unione Europea e India per la creazione di un'area di libero scambio che coprirà circa un quarto della popolazione e del PIL mondiale. L'accordo ha un valore significativo soprattutto per l'Europa, non solo in termini geopolitici per diminuire la dipendenza dagli Stati Uniti di Trump, ma soprattutto commerciali, perché per la prima volta l'India abbatterà gli altissimi dazi in ingresso che colpivano manifattura e agricoltura. Per esempio, i dazi sulle auto europee scenderanno dal 110 al 10%, i vini dal 150 al 20%, mentre saranno azzerati sulla stragrande maggioranza dei prodotti, come olio di oliva e cibo processato, ma anche ferro, acciaio, macchinari, perle, metalli, plastica e materiali elettrici, medicali e ottici. Inoltre, oltre alla cooperazione in materia di difesa e sicurezza, transizione verde, mobilità e ricerca, con il possibile ingresso dell'India nel programma Horizon, rimane lo status quo sui dazi UE che proteggono i settori agricoli europei più sensibili, come carne bovina, pollame, riso e zucchero. A Bruxelles si stima un risparmio pari a 4 miliardi di euro all'anno per gli esportatori europei, che agevolerà l'ingresso nel mercato indiano di circa 250.000 auto europee all'anno, di cui 90.000 elettriche. Una boccata d'ossigeno per il settore automobilistico dei 27, sempre più in crisi tra dazi statunitensi e la concorrenza cinese sull'elettrico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.